Radio Giornale.
Docenti vaccinati in Ticino, oltre il 70% chiede di togliere la mascherina, la percentuale degli immunizzati tra la categoria ancora più alta. In Cina, stretta contro i nuovi focolai di coronavirus, pochi casi ma forti limitazioni negli spostamenti, via libera intanto da Pechino al vaccino per i bambini tra i 3 e gli 11 anni. Non intervenne per salvare una bimba incatenata sotto il sole, morta di sete in Iraq, condannata a 10 anni in Germania, una cittadina tedesca che si era unita all'ISIS. Hashtag fai attenzione, lanciata la nuova campagna di polizia a livello nazionale contro le truffe online. Spesso la causa è la disattenzione. In Ticino è dunque oltre il 70% dei docenti ad aver presentato un'autocertificazione per poter togliere la mascherina durante la lezione, e questo a determinate condizioni. Un dato che permette di dedurre come la percentuale di insegnanti vaccinati sia superiore a quella sull'insieme della popolazione delle persone comprese tra i 20 e 70 anni. I dettagli con Amanda Fendler.
Imponendo l'uso delle mascherine a scuola, il Dipartimento dell'Educazione ha anche dato la possibilità a vaccinati e guariti di presentare un'autocertificazione per essere esentati da quest'obbligo. Per ragioni di privacy non è possibile conoscere il numero esatto di immunizzati, ma la percentuale di autocertificazioni, spiega il direttore del DEX Manuele Bertoli, ne dà un'idea.
Chi si dichiara non necessariamente corrisponde sempre alla totalità delle persone vaccinate. Ci sono una parte di docenti vaccinati che ritengono comunque prudente continuare a tenere la mascherina e quindi non hanno fatto nessuna dichiarazione. Quindi questi dati probabilmente sono più bassi rispetto al numero di vaccinati tra i docenti.
Il tasso di insegnanti dalle scuole dell'infanzia a quelle medio superiori immunizzati è quindi presumibilmente più elevato di quello dell'insieme della popolazione se si considera la fascia d'età fra i 20 e i 70 anni. La ragione, secondo Bertoli, sta nella volontà di evitare un ritorno alla scuola a distanza, così come al fatto che l'ambiente scolastico con grandi numeri e grandi relazioni induce a una maggior prudenza. Tra i vari ordini scolastici ci sono comunque importanti differenze nel tasso di docenti che hanno presentato un'autocertificazione. Nelle scuole medie e medie superiori sono intorno al 77%, mentre in quelle professionali tecniche al 58%. Spicca poi il dato delle scuole sociosanitarie con poco meno del 63% degli insegnanti. Manuele Bertoli, come spiega quest'ultimo dato?
Credo che in questo settore particolarmente le persone vaccinate che comunque intendono mantenere le mascherine sono più elevate, perché comunque lo faranno i docenti ma anche poi gli allievi, anche negli stage, negli incontri e nella compenetrazione con il sistema sanitario in generale. Però la mia ipotesi, non ho dati che supportino in maniera scientifica questa cosa.
Negli Stati Uniti il presidente Joe Biden ha formalmente revocato le restrizioni che dal gennaio 2020 vietavano l'ingresso nel paese ai viaggiatori internazionali. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 8 novembre e si applicheranno anche ai paesi dell'area Schengen, quindi Svizzera compresa. In particolare verrà richiesto un certificato di doppia vaccinazione e un test negativo effettuato meno di 72 ore prima della partenza. Esclusi dall'obbligo del certificato tutti i minorenni, ma il test negativo sarà necessario anche per i bambini sopra i 2 anni. In Cina il coronavirus continua a tenere in allerta le autorità. Un nuovo focolaio è stato scoperto, si tratta della variante Delta e questa volta riguarda anche Pechino. E proprio dalla capitale cinese troviamo collegato il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Vuoi darci qualche dettaglio in proposito?
Sì, l'aggiornamento di oggi parla di 29 casi trasmessi localmente più 5 asintomatici che in Cina sono contati separatamente, in 10 diverse città, quasi tutte del nord-est, tra cui Pechino. I casi pechinesi sono tutti concentrati nel distretto di Changping, così era anche nei giorni scorsi. In Europa questi numeri sarebbero niente, qui fanno scattare l'allarme. Vi faccio un esempio. La mia comunità residenziale ha diverse entrate, stanotte sono state chiuse tutte, ne rimane aperta solo una, dove bisogna esibire il codice verde. La metafora, se volete, è quella di tante piccole cittadelle fortificate all'interno di una grande città fortificata. Chi arriva a Pechino da un'altra zona dove sono stati segnalati casi negli ultimi 14 giorni deve avere il codice verde sullo smartphone e un certificato di tampone negativo risalente a meno di 48 ore prima. Inoltre deve tenersi monitorato per 2 settimane. Altre città annunciano misure simili, ma il problema è che non c'è omogeneità, per cui se si deve viaggiare bisogna informarsi accuratamente e poi magari si trova comunque la sorpresa all'arrivo, tipo un obbligo di quarantena. Quindi il suggerimento che arriva dall'alto è uno solo: non viaggiate se proprio non dovete. In questo contesto sono state annullate le maratone di Pechino e di Wuhan, che avrebbero ammassato circa 30.000 podisti sudanti e sbuffanti ciascheduna.
Gabriele, ma come si confronta la popolazione con queste misure anche drastiche, come abbiamo visto? Come si svolge la vita quotidiana?
Il punto è proprio che all'interno della città fortificata, o della bolla se volete, la vita scorre pressoché normalmente, al di là dei controlli più accentuati all'ingresso. Bar, ristoranti, locali, mostre, sono tutti aperti. Il problema è proprio viaggiare. Intanto procede la vaccinazione. La Cina dichiara di aver vaccinato il 76% della popolazione, quindi ha quasi raggiunto l'obiettivo dell'80-85% che si era data. Tuttavia è probabile che a breve partirà un nuovo giro di vaccinazioni, perché ormai è assodato che i vaccini cinesi sono meno efficaci di quelli che circolano da noi. E intanto è stato deciso di vaccinare anche i bambini maggiori di 3 anni. Finora solo a Cuba si vaccinano i maggiori di 2 anni, mentre nel nord globale, diciamo così, si è più o meno deciso di vaccinare solo i maggiori di 12 anni, anche se la tendenza sembra andare verso l'abbassamento dell'età. Va ricordato che la vaccinazione in Cina non è obbligatoria, però se si verificano focolai, come abbiamo visto, si chiudono interi distretti grandi, magari come città.
Gabriele Battaglia e gli ultimi aggiornamenti sulla gestione della pandemia in Cina. Andiamo ora in Germania. In Germania, dove una donna è stata condannata in appello a 10 anni di carcere per crimini contro l'umanità. Si tratta di una cosiddetta sposa dell'ISIS, una tedesca unitasi al cosiddetto Stato Islamico e poi rientrata dall'Iraq. Secondo la sentenza, non intervenne per salvare una bimba della minoranza yazida, incatenata al sole in pieno giorno e lasciata morire di sete dal suo ex marito. Una vicenda terrificante che ci ricostruisce il nostro collaboratore Walter Rau.
È accaduto nell'estate del 2015 a Fallujah, 50 km ad ovest di Baghdad. Il marito della cittadina tedesca Jennifer W., trasferitasi un anno prima in Iraq per unirsi ad un gruppo di combattenti del cosiddetto Stato Islamico, aveva incatenato una bimba di appena 5 anni che la coppia deteneva come una sorta di giovanissima schiava a casa ad un albero nel cortile. La colpa della piccola era stata quella di essersi fatta la pipì addosso. La drastica punizione imposta dall'uomo è stata letale per la bambina. Sotto un sole cocente con temperature intorno ai 45 gradi è morta nel giro di poche ore. Una morte lenta e tremenda, un vero e proprio martirio che la moglie tedesca del combattente dell'ISIS avrebbe potuto facilmente evitare soccorrendo la piccola e liberandola dalle catene. Secondo il tribunale di Monaco di Baviera, Jennifer W. avrebbe potuto aiutare la bambina, ma non lo ha fatto. Da qui la condanna a 10 anni di reclusione per omicidio colposo e crimine contro l'umanità. Come parte civile al processo ha preso parte anche la madre della bambina, rappresentata legalmente dall'avvocatessa Amal Clooney, moglie dell'attore americano George Clooney. Quella, emessa ieri dal Tribunale di Monaco, è stata la prima sentenza nei confronti di una delle decine e decine di donne jihadiste tedesche unitesi anni fa al cosiddetto Stato Islamico.
L'Egitto si getta alle spalle lo stato di emergenza, è quanto annunciato ieri sera dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. Lo stato di emergenza era stato introdotto in tutto il paese nell'aprile del 2017 in seguito a sanguinosi attentati compiuti contro le chiese copte nel nord dell'Egitto. Da allora ogni 3 mesi era sempre stato rinnovato, questo nonostante il miglioramento del grado di sicurezza nel paese. Ancora dall'interno, hashtag fai attenzione. Segue i canali di internet ma usa anche i tradizionali manifesti, l'invito della nuova campagna di polizia lanciata a livello svizzero contro i rischi di truffa negli acquisti online legati alle carte di pagamento. Basta una leggerezza per ritrovarsi vittime di una frode, avvisano le autorità. Ce ne parla Alessia Fontana.
Codici delle carte di credito comunicati a terzi imprudentemente, a debiti approvati senza rendersene conto e di cui si scopre tardi perché non si controllano gli estratti bancari. Serve più cautela negli acquisti in internet, sottolinea la polizia con questa campagna. I metodi di truffa sono molti. Renato Pizzolli, responsabile del servizio prevenzione della polizia cantonale ticinese.
Vanno da uno strumento estremamente sofisticato e addirittura identificata come cyber truffa, cioè c'è un lavoro informatico dietro, a semplici raggiri non viene spedita la merce che si è detto che si vendeva. Con questa campagna si vuole spiegare come si può fare attenzione declinando in vari messaggi.
Quali sono allora le cifre? Quante sono queste truffe ogni anno?
Diciamo che al momento attuale c'è un progetto per uniformare questi dati che si identificano in reati diversi e molte volte trattati da entità diverse della polizia.
Dati consolidati insomma seguiranno, ma le ultime segnalazioni legate ai periodi di lockdown
hanno evidenziato comunque una tendenza al rialzo.
Criminali locali o bande internazionali, le indagini possono essere complicate, riconosce Pizzolli. Che sia una truffa subita o evitata, l'appello della polizia comunque resta.
Quello che noi diciamo è di non sentirsi in colpa per questo, di segnalare prontamente e di dare la possibilità a noi di avere un quadro completo della situazione.
Si chiama Partenaris il progetto di nuovi immobili che a Coira permetteranno, con un investimento di oltre 120 milioni di franchi, la creazione del campus della Scuola Universitaria Professionale dei Grigioni, sede che sarà agibile dal 2028. A rendere particolare questa realizzazione non è tanto la sua architettura, ma come si è arrivati alla scelta. Ci spiega tutto Roberto Scolla.
La peculiarità di questo bando di concorso, quantomeno per i Grigioni, è che per la prima volta tutta la procedura si è svolta senza usare la carta, come spiega il capo servizio cantonale delle costruzioni, Markus Dünner.
Bereits die ersten Entwürfe mussten digital
abgegeben. Già i primi abbozzi dovevano essere consegnati in forma digitale. Ciò ha portato a disegnare tutto in forma elettronica e soprattutto in 3D, tridimensionale.
3D, also in drei Dimensionen.
Questa procedura ha notevoli vantaggi.
Dass man sehr viel sieht, dass es auch sehr verständlich.
Si vede molto di più e progetti e modelli sono più comprensibili perché più realistici rispetto ai classici disegni in due dimensioni su carta, che viene così risparmiata. Questo è stato positivo per la giuria, che ha dovuto fare la scelta, per l'utilizzatore futuro, che ha potuto muoversi negli spazi, e lo sarà anche per il pubblico, la cittadinanza, che potrà orientarsi meglio e capire tutto.
Für die Bevölkerung gut, sich zu orientieren und das zu begreifen.
Sulla possibilità che quella digitale da ora sarà l'unica modalità di svolgimento dei concorsi di progetto, il capo servizio retico delle costruzioni, Markus Dünner, pur essendo soddisfatto dell'andamento di questa prima volta, non si sbilancia.
La pagina sportiva con David Conti, e hockey e calcio in primo piano.
E allora andiamo con ordine, partendo dagli impegni casalinghi di Ambre Piotta e di Lugano. I bianco-blu ospitano il Larnau, i bianconeri la Joie. Completano la serata Berna Ginevra, Friburgo Bien, Losanna Zugo e Zurigo Rapperswil. In Swiss League, Ticino Rockets contro Zugo Academy. Nel calcio, spazio agli ottavi di Coppa Svizzera. Lugano e Chiasso giocano domani sera. Stasera si parte con Arau Losanna, Bien Stad Lausanne e Yverdon Zurigo. In campo anche la nazionale svizzera femminile, impegnata nelle qualificazioni mondiali contro la Croazia, mentre in Italia prende il via la decima giornata di Serie A, tra gli anticipi, uno dei quali questa sera tra Milan e Torino.
Ci fermiamo qui, prossima edizione del Radio Giornale tra poco meno di tre quarti d'ora. A dopo.
Radio Televisione Svizzera.